Allora, la volta scorsa abbiamo parlato, abbiamo dato un tema, abbiamo iniziato un tema delle riflessioni, camminare nei sentieri della lode e dell'adorazione, no? Abbiamo visto come con molta facilità, proprio come il popolo di Israele, viviamo in questo mondo e siamo soggetti a molte distrazioni. E allora ci siamo chiesti, ecco, nonostante siamo dei credenti, a volte veniamo, come dire, un po' coinvolti in tutte quelle che sono le cose del mondo, perdendo di vista l'obiettivo principale, quello che siamo realmente, quello che il Signore vuole che noi siamo. E ci siamo posti questa domanda la volta scorsa, no? Allora, come possiamo veramente ecco, ricordarci di vivere proprio secondo la volontà del Signore, fare la volontà del Signore, rendendoci conto che il nostro obiettivo, e naturalmente anche il progetto di Dio, è quello di essere glorificato dai Suoi figlioli. E abbiamo preso come esempio proprio il popolo di Israele, il fedele del popolo di Israele, questo popolo che festeggiava la Pasqua. Abbiamo visto come nella parola di Dio il Signore è la nostra Pasqua. E quando noi ci ricordiamo che il Signore è la nostra Pasqua, allora vediamo che la nostra vita si azzera. Cominciamo ad amare i fratelli, cominciamo ad amare il Signore, cominciamo a renderci conto qual è il senso della vita. Cose che spesso con molta facilità magari perdiamo di vista. Pensavo questa mattina, ascoltando le preghiere, un po' i canti che il Signore dava veramente alla sua chiesa ad innalzare, dicevo, mamma mia, sembra quasi che sia una giornata di sole dove le nuvole sono sparite, è vero? Dove ci rendiamo conto che il centro di ogni cosa è veramente il Signore Gesù Cristo. E quando perdiamo di vista questo obiettivo, che il centro è il Signore, allora ecco, diventano importanti altre cose che sono futili, che sono vane, che non ci porteremo nel cielo, e a volte addirittura perdiamo di vista l'amore fraterno, perdiamo di vista l'amore per la parola, perdiamo di vista tante cose e abbiamo potuto vedere come il Signore ci dà la possibilità di poter ritornare a Lui, di poter ricominciare di nuovo tutto. Questa mattina si è parlato di come Dio è veramente misericordioso, di come il Signore è grande ed è pronto ad accoglierci, vero? E allora, la volta scorsa dicevamo che ci sono dei salmi che venivano cantati dal popolo di Israele, anche il Signore Gesù Cristo con i suoi discepoli ha cantato questi salmi che riportavano il popolo di Israele a questa festa importante della Pasqua, come per noi la Pasqua, il Signore Gesù Cristo è molto importante e ogni mattina ognuno di noi si ricorda che il Signore è morto per noi, si ricorda quello che Lui ha fatto per noi e quello che vuole da noi. E naturalmente noi parliamo dei sentieri della lode. Ma ogni sentiero conduce naturalmente a un luogo, è vero. Non è che il sentiero è solamente qualcosa dove giriamo intorno e basta. Il sentiero ci conduce da qualche parte. Dove ci conduce? Ci conduce alla lode, alla santificazione, a darci al Signore. Ci conduce ad avere quella comunione intima con il Signore, quella comunione che il Signore gradisce. C'è un salmo che il Signore mi dava di riflettere, Salmo 26. Ci spostiamo di un salmo, Gino ha letto qualcosa del salmo 25, noi ci spostiamo nel salmo 26 quando Davide dice nel versetto 1, fammi giustizia, oh Signore, perché io cammino nell'integrità. Poi nel versetto 3 dice la seconda parte, cammino nella tua verità. E versetto 6 dice questo, ricordatevi che un sentiero porta sempre a una destinazione. Qual è la destinazione di Davide? Dice nel versetto 6, lavo le mie mani nell'innocenza e così faccio il giro del tuo altare, o Signore. È bellissima questa affermazione e questa verità. Dice Davide che lui cammina nell'integrità, cammina nella verità, vediamo proprio questo impegno, per fare che cosa? Per poi girare intorno a quell'altare e lodare il Signore senza nessun problema, senza nessuna vergogna, senza morire. Ma davanti a quell'altare è pronto a dare al Signore ciò che il Signore si aspetta. Ecco allora com'è importante per noi che viviamo in questo mondo, naturalmente non possiamo separarci da questo mondo, ma ricordarci in questo mondo che cosa? Ecco, di camminare nella verità, di camminare nella giustizia, in modo che possiamo veramente dare al Signore quello che il Signore si aspetta, naturalmente, da ognuno di noi. Allora, torniamo al Salmo 113. Abbiamo detto che il popolo di Israele, nella festa della Pasqua, anche in altre feste, ma in modo particolare quando doveva festeggiare la Pasqua, ecco, intonava al Signore questi sei salmi, questi sei canti, questi sei inni, dal Salmo 113 al Salmo 118. Degli inni che se noi leggiamo con accuratezza potremo vedere come non viene elogiato il popolo di Israele, non vengono elogiati gli atti eroici che il Signore ha compiuto attraverso delle persone, ma viene elogiato la persona di Dio. E attraverso questi salmi possiamo vedere come ci viene parlato anche della compassione che il Signore ha avuto per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Allora, iniziamo questo Salmo. Salmo 113. Alleluia, lodate o servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore ora e sempre. Da sol levante fino al ponente sia lodato il nome del Signore. Il Signore è superiore a tutte le nazioni e la sua gloria è al di sopra dei cieli. Chi è simile al Signore, al nostro Dio, che siede sul trono in alto, che si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra? Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame, per farlo sedere con i principi del suo popolo. Fa abitare la sterile in famiglia, quale madre felice tra i suoi figli. Alleluia. Amen. Mi piaceva entrare nella scena per capire un po' a volte il contesto, è bello un po' immedesimarsi, no? Immaginate tutto il popolo di Israele che va al Tempio, va a Gerusalemme o nelle sinagoghe e inizia a mettersi intorno ai ministri di culto, ai Leviti, no? Sappiamo che il Signore ha stabilito i Leviti affinché amministrassero il culto e intercedevano fra il popolo e Dio. Ed è bello perché immaginavo questa scena, come se i sacerdoti in quel momento dicessero a tutti gli ebrei: ecco, venite qua, dobbiamo cantare. Naturalmente non cantava solamente il sacerdote, ma tutto il popolo di Dio intonava questo canto, intonava questi canti. Tutti insieme in questo momento si mettevano a cantare. Ed è bello perché il Salmo 113 e il Salmo 114 si dice che gli ebrei lo cantavano prima della cena pasquale. E in questo Salmo noi vediamo che si inizia con un alleluia, che significa lodate il Signore, e finisce con un alleluia. E questa è la nostra vita, cari fratelli. Noi non iniziamo la vita cristiana lodando il Signore e poi man mano scemiamo, no. Ma anzi dobbiamo vedere come la nostra vita cristiana deve iniziare con un alleluia, deve continuare con un alleluia lodando il Signore, e dobbiamo finire con un alleluia. Ci vengono dati degli insegnamenti importanti che dobbiamo ricordare. Nei primi tre versetti vediamo che ci vengono date le indicazioni. Per tre volte vediamo lodate il Signore. La Bibbia ci parla di un Dio che è trino, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Non lo so cosa voglia dirci la parola, ma credo che quando dica per tre volte lodate il Signore sta facendo riferimento al nostro Dio trino. Questa mattina abbiamo cantato: il nostro Dio è grande. Grande è dire poco, grande è un termine, è un aggettivo per definire qualcuno, ma secondo quelle che sono le nostre capacità comprensive, perché noi non riusciamo a comprendere o a dare, a conoscere un termine che possa definire la persona di Dio. Diciamo grande, non ha misure, non ha altezze, non ha larghezze. Il nostro Dio è grande, è veramente grande, il Dio trino, che non riusciamo a comprendere veramente quanto è grande. E vedete, i sacerdoti dicono a tutti i fedeli, al popolo di Israele, la prima cosa che dicono: lodate, o servi del Signore, lodate il nome del Signore. Mi ha fatto riflettere. Vedete, la parola ci porta sempre allo stesso punto, a fare un confronto fra noi e il Signore. Io mi sono confrontato. Quando dice servi del Signore, non lo possono lodare tutti. Già noi, diciamo la verità, facciamo fatica a definire la persona di Dio. Facciamo fatica ad inquadrare la grandezza di quest'opera redentrice nei nostri confronti. Figuriamoci una persona che non conosce Dio. E mi sono chiesto, la parola ci rimprovera anche in un certo caso, anzi rafforza magari anche la nostra fede, dicendo lodate il Signore o servi del Signore. È bello poter prendere degli esempi e delle spiegazioni dei termini che troviamo sempre nella parola di Dio. Chi sono i servi del Signore? Andando un po' indietro, sempre nei Salmi, nel Salmo 89, me lo sono segnato, nel Salmo, 103, sempre un inno, un salmo di lode, dice dal versetto 20 al versetto 22: benedite il Signore, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Poi ripete: benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri e fate ciò che Egli gradisce. E poi dice: benedite il Signore, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici il Signore. Mi sono chiesto, ma che significa servi del Signore? Noi sappiamo che quando nella scrittura troviamo servi, significa schiavi. E sappiamo bene, la parola ci spiega bene cosa significa essere schiavi. Lo schiavo non aveva potere decisionale sulla propria vita. Non aveva nessuna facoltà libera di scegliere ciò che lui voleva. Ma lo schiavo dipendeva completamente dal suo padrone. Quando dice la scrittura, servi lodate il Signore, vuol dire voi che adesso appartenete al Signore. Ricordiamoci anche nella scrittura, nel Nuovo Testamento, quante volte lo Spirito Santo dice che noi eravamo schiavi del peccato e siamo stati liberati dal peccato per essere che cosa? Schiavi di Cristo, servi di Cristo. Noi sappiamo come la Chiesa, ecco, di Tessalonica viene elogiata perché ha compreso questo aspetto, che non era solamente un aspetto teorico ma un aspetto di vita. Noi siamo servi al servizio del Signore. Cosa vuol dire servi? Vedete, nel Salmo 103 fa riferimento a chi? Agli angeli. Anche quando parla i tuoi ministri, fa riferimento sempre agli angeli. E cioè gli angeli che conoscono da vicino il Signore, perché sono degli esseri spirito, cosa fanno? La volontà del Signore. Chi sono i servi? Coloro che fanno ciò che è gradito al Signore. Allora questo ci fa capire che la lode che sta intonando il sacerdote, che il Signore ci chiama a intonare, non è una lode solamente verbale, ma una lode che deve caratterizzare tutta la nostra vita. Ecco perché, proprio come gli angeli, coloro che obbediscono. Ma mi piace anche pensare questo. Quando parla di ministri, cari fratelli, noi sappiamo che la Scrittura ci identifica come ministri del Signore, è vero? Noi siamo gli amministratori della sua santa parola, perché ci ha reso dei ministri. E allora anche noi siamo chiamati a fare la sua volontà. Poi è vero, nel versetto 22 vediamo che tutte le opere sue devono benedire il Signore. È vero, tutte le opere sue. Infatti poi se andiamo nella lettura ancora dei salmi in riferimento alla Pasqua, potremo vedere come il salmista non dice solamente voi servi del Signore, lodate il Signore, ma dice tutte le genti dovete lodare il Signore. E quando qua parla di tutte le creature che devono lodare il Signore, sta dicendo chi? Tutte le persone. Guardate, ci sta spiegando come l'opera di Dio, creatrice, arriva dappertutto. Nessuno può dire che non ha ricevuto un beneficio da parte di Dio e che non è opera di Dio. Ma qua il salmista non sta facendo riferimento tanto a quelle che sono, come dire, le creature di Dio, cioè tutti gli uomini, ma si rivolge ai servi, perché quando ci avviciniamo al Signore è diverso. Quando ci avviciniamo al Signore il nostro cuore viene toccato. Quando ci avviciniamo al Signore, cari fratelli, cade tutto il nostro orgoglio. Ci sentiamo veramente delle persone che hanno ricevuto da parte di Dio quella mano che li ha tirati su, altrimenti non potevamo fare niente. Ecco perché il salmista dice, sì, servi del Signore, lodate il Signore. Allora, cari fratelli, naturalmente la lode che il Signore si aspetta in questi sentieri è da chi? Non da chi è un semplice credente, ma da chi è un servo di Dio. E questo è importante, perché Israele, che viveva anche lontano da Gerusalemme, perché ripeto, non tutti vivevano a Gerusalemme, cosa faceva? Aveva questa preoccupazione. Ricordiamoci di Davide: io cammino nella verità, io cammino nell'integrità. E qual era l'obiettivo? Perché voglio girare intorno a quell'altare e voglio darti qualcosa che ti è gradito. Ecco chi è il servo di Dio. Cari fratelli, che veramente il Signore ci aiuti a vivere come servi. E vedete, proprio mantenendoci in questi sentieri della lode, allora possiamo avere una visione chiara di quello che il Signore vuole da noi. Poi non solo, dice anche un altro aspetto, sempre nel Salmo 113, non solo i servi del Signore devono lodare il Signore, vengono invitati, ma dice nel versetto 2, sia benedetto il nome del Signore ora e sempre. Quando leggevo questo versetto mi soffermavo subito sull'aspetto del tempo, ora e sempre. Ma qua dice sia benedetto il nome del Signore. Spesso nelle nostre preghiere sento dire, Signore, vogliamo benedire il tuo nome, sia benedetto il tuo nome. Ma cosa significa benedire il nome del Signore? Forse qualcuno oggi potrebbe dire bene di qualcuno, no? Ma nell'Antico Testamento cosa significava benedire il nome del Signore? E quando noi diciamo, Signore, sia benedetto, vogliamo benedire il tuo nome, cosa stiamo dicendo? Ci sono degli esempi molto interessanti. Se andiamo a vedere in Genesi capitolo 24, non prendo il passo, ma è un passo molto conosciuto. Sappiamo del fidanzamento di Isacco e Rebecca, è vero, quando Geazi, questo servo di Abramo, giunge a destinazione, e cosa fa? È un servo che veramente ha molta paura, perché vuole fare le cose secondo la volontà del suo padrone, perché era veramente uno schiavo, ci teneva a questo, no? E cosa fa? Siccome si sente incapace, dice, Signore, aiutami tu, fammi capire tu, fammi capire qual è la donna giusta per il mio padrone Isacco. E cosa fa? Si rivolge al Signore. Ed è bello perché lui chiede dei segni al Signore. Il Signore risponde in modo evidente e forte a questi segni. E cosa fa lui? Quando Rebecca gli dice vieni a casa nostra, lui dice aspetta un attimo. Si inginocchia e dice Signore sia benedetto il tuo nome. Io benedico il tuo nome. Lo stesso fa anche Jetro in Esodo capitolo 18. Quando Mosè gli racconta tutto quello che Dio ha fatto per lui, cosa fa? Si ferma Jetro e dice, ma nessun Dio è come questo. Signore, sia benedetto il tuo nome, perché nessuno è come te. Benedire il nome del Signore vuol dire riconoscere la sua grandezza, riconoscere i propri benefici, riconoscere che tutto quello che abbiamo e tutto quello che siamo dipende ed è dipeso solamente da Lui. Allora il salmista dice, fratelli, viviamo la nostra vita benedicendo il Signore, ma per benedire il Signore dobbiamo fermarci, dobbiamo essere in un posto ben preciso in quei sentieri della lode per capire il perché dobbiamo benedire il Signore, sennò altrimenti diventa solamente un modo di parlare. È vero, è un po' come quelli lì che hanno preso un attestato, no? Spesso e volentieri vediamo i giovani, non solo giovani, anche magari di età, dove hanno un attestato e dicono io sono perito. Però poi magari dici, mi fai un calcolo da perito? E quello dice, no, guarda, ho preso il diploma ma non mi ricordo cosa abbiamo fatto, perché ho copiato a mio amico, ho copiato all'altro. Qui non si parla solamente di un semplice pezzo di carta, ma si parla di qualcosa che si vive. Ecco allora perché quando possiamo veramente benedire il nome del Signore? Proprio riconoscendo che ogni cosa ci viene da Lui. E la benedizione che dobbiamo dare al Signore, questa riconoscenza, non va data una volta ogni tanto. Fratelli, viviamo in questo mondo ed è inutile dire, ci sono molte cose che ci prendono, no? E ci prendono anche perché ci piacciono, ci piace magari il nostro lavoro, ci piace quello che facciamo, dove andiamo, ci piacciono tante cose. Ma purtroppo dobbiamo stare attenti, perché a volte noi facciamo la divisione, le cose che ci piacciono, e poi ci sono le cose di Dio. Ci viene spontaneo fare questo, ecco perché dobbiamo mantenerci in quei sentieri della lode. Dice il salmista che la benedizione al Signore non va data una volta ogni tanto. E questo era importante per il popolo di Israele che andava una volta all'anno, e cioè la Pasqua, no? Andava davanti alla presenza del Signore. Era importante che si ricordasse il popolo che non è solamente quella volta all'anno che tu devi lodare il Signore, ma ora e sempre. È bello, noi questa mattina ci siamo incontrati tutti quanti diciamo che bello incontro, è vero? Con Gina eravamo preoccupati perché dopo tanto tempo la domenica ci siamo incontrati qua e abbiamo detto ma meno male, manca qualcuno? Meno male nel senso buono, manca qualcuno eppure non ci stiamo tutti, è vero? Perciò quando andremo nelle nostre case sicuramente gioiremo perché ci siamo rincontrati tutti, gioiremo perché abbiamo ascoltato la parola di Dio, perché abbiamo potuto lodare il Signore, abbiamo potuto cantare, ma questa è l'ora, è sempre. Qualcuno ha detto nelle preghiere che il Signore è sempre fedele, è vero, ci ama sempre. Anche noi siamo chiamati a lodare il Signore, a benedire il Signore, ora e sempre. Sempre cosa vuol dire? Non vuol dire solamente in ogni tempo, vuol dire anche quando ci troviamo davanti agli altri, cari fratelli. Anche quando ci troviamo davanti agli altri, non ci vergogniamo di chi siamo e di quello che il Signore ha fatto per noi. Perché il Signore Gesù Cristo non si è vergognato sulla croce. Ed era importante per Israele anche fuori da Gerusalemme ricordare il Signore, di lodare e di adorare il Signore. L'Apostolo Paolo dice una frase molto bella in Filippesi 1:20. Lui che era in carcere, lui che forse doveva essere preoccupato per la sua vita, per la sua salute, ma dice questo incoraggiando i fratelli, incoraggiando anche noi. Ed è una frase che viene proprio dallo Spirito e dalla comunione che aveva questo fratello con il Signore. Dice, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Sì, ora come sempre. Fratelli, noi non comandiamo il tempo, ma possiamo gestire il tempo. E in che modo dobbiamo gestirlo? Benedicendo il Signore sempre, 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 sempre. Abbiamo detto, qualcuno nelle preghiere ha detto che il Signore ci ha salvato per sempre, è vero? Non ci ha salvato solamente per un momento, ma per sempre. E ancora vediamo, sempre nella benedizione di Dio, guardate com'è importante che il popolo di Israele si ricordi nel versetto 3, da sollevante fino al ponente sia lodato il nome del Signore. Ebbene sì, il Signore deve essere lodato dappertutto. Ma guardate, mi piace molto vedere nella scrittura, non solo, è bello quando ci incontriamo con dei fratelli che vivono dall'altra parte del mondo, delle sorelle che vivono dall'estremità del mondo, no? Come veramente ci unisce lo Spirito Santo. E dove lì ci rendiamo conto che il popolo di Dio è veramente grande. Il nome di Dio viene lodato dappertutto. Malachia dice, no? Il Signore ricorda Israele, non ha il monopolio. Ci sono uomini, ci sono donne che offrono dei profumi, che mi lodano, mi glorificano, dal ponente, dal levante al ponente. Ci sono persone che mi glorificano. E questo è straordinario, come vediamo che veramente il Signore non ha confini. E questo è importante ricordarlo per noi. Non ci sono confini dove diciamo io posso adorare il Signore fin qua, dopo non lo posso più adorare. Quella donna che si avvicina al Signore Gesù, quella samaritana, che dice, Signore, ma dove adoreremo noi, Signore? Cosa dice Gesù? Ah, dice, arriverà il momento in cui il Signore verrà adorato in spirito e verità. E infatti vediamo i servi di Dio, dove hanno adorato il Signore? Quando c'era bontà e anche quando c'erano dei problemi. In ogni momento il Signore veniva lodato. E questo ce lo ricorda, è giusto per gli ebrei ricordare questo aspetto, che il Signore va lodato sempre, in ogni momento. Non c'è solamente un santuario, cari fratelli, ecco perché è importante, non c'è solamente un santuario. Il Signore non è solamente qua, ma il Signore ha stabilito il suo trono nel nostro cuore. Allora dobbiamo farlo regnare, dobbiamo adorarlo in ogni momento e dovunque. Poi dice un altro aspetto importante, vedete, la prima cosa che fa è un invito. Questo triplice invito, lodate il Signore. Ma poi agli ebrei viene ricordato un'altra cosa. Nel versetto 4 dice, Signore è superiore a tutte le nazioni e la sua gloria è al di sopra dei cieli. Chi è simile al Signore, al nostro Dio? Eccetera, eccetera. Sì, il Signore è superiore. Oggi abbiamo cantato, abbiamo iniziato questo inno, questo incontro con l'inno, il Signore è grande, è vero? Dobbiamo ricordarci che il Signore non è solamente grande, ma il Signore è superiore, dice qua, è superiore a tutte le nazioni. È importante ricordare questo per il popolo di Israele. Il popolo di Israele ha vissuto nell'arco della sua storia, insomma, ha dovuto affrontare tanti re che erano potenti, tanti imperi che erano potenti. E ricordare nella Pasqua questo, che il Signore è superiore a tutte le nazioni, portava la mente al cuore dell'ebreo al ricordo del faraone, il faraone che era reputato un dio, il faraone che da loro stessi era visto come una persona imbattibile, no? E non solo, con tutti gli altri avversari che hanno dovuto incontrare, hanno visto una grande potenza, degli imperi molto grandi. Ma ricorda il sacerdote, il Signore è superiore a tutte le nazioni. Fratelli, anche noi nella vita troviamo tanti imperi, è vero? Anche noi nella vita troviamo tante difficoltà, tanti ostacoli che ci sembrano veramente grandi e impossibili. Ma vedete, se non viviamo in quei sentieri della lode, non capiremo mai la grandezza, la superiorità di Dio a tutte queste cose, sopra tutte queste cose. C'è Daniele, quando a un certo punto si trova a dare una rivelazione a Nebuchadnezzar, dice queste parole quando riceve una risposta da parte di Dio. Daniele, capitolo 2, versetto 20, dice, ecco anche qua, sia benedetto, Un credente benedice il Signore quando ha una risposta da parte di Dio e riconosce che la sua mano gli è favorevole. Dice: sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà saggezza ai saggi e sapere agli intelligenti. Mamma mia! Tutto dipende dal Signore. È il Signore che muove tutti i fili, tutte le corde. Allora possiamo dire che non è che il Signore è grande, il Signore è superiore a tutte queste cose. Guardate, fratelli, non entra per niente l'uomo, ma il ricordo del popolo in questa festa, in questo momento, cos'è? Il Signore. Il Signore è superiore, non noi. Non dice abbiamo vinto, abbiamo fatto. Il Signore è superiore. E poi vediamo un altro aspetto. Dice: la sua gloria al di sopra dei cieli. Beh, noi ancora oggi vediamo attraverso alcuni monumenti che sono stati eretti ai tempi dei re e degli imperatori, dove ci fanno vedere la loro gloria. A livello storico possiamo dire, ci sono dei palazzi dove vediamo, mamma mia, questo impero è stato veramente glorioso, no? È stato grande, perché la gloria ci parla di quello che è la grandezza, no? Di un popolo, di un impero. Però, fratelli, sono tutti terreni. Sono tutte cose terrene. Oggi vediamo le piramidi, belle, no? Quando vediamo le piramidi, diciamo, mamma mia, ma chi sono stati questi uomini? Che grandi uomini che sono stati. Eppure queste piramidi si stanno consumando. Ma lo Spirito Santo ci ricorda che la gloria di Dio non è solamente su questa terra. Ma cosa dice? La gloria di Dio è al di sopra dei cieli. È al di sopra dei cieli. È una gloria eterna, non è una gloria del momento. Non è una gloria che ha confini e che ha limiti. Ma è al di sopra. E poi dice ancora il salmista che lui è ineguagliabile. Non può essere paragonato a nessuno. È importante ricordarci, cari fratelli. Sapete perché? Perché noi a volte paragoniamo il Signore al Dio denaro, no? Cosa si dice in questo mondo? Ah, se non hai soldi non fai niente. Anche sulla salute, eh? Se non hai soldi non fai niente, ma se hai soldi è tutto. È proprio vero? Questo vuol dire mettere a confronto, no? Vuol dire che in poche parole i soldi hanno lo stesso valore di Dio. Ah, se avessi soldi, ah, se avessi questo, ah, se avessi quest'altro. No, in quel momento cade tutto. E gli occhi del servo di Dio si aprono e dicono: Signore, è vero. Qua sei tu, colui che veramente ha ogni cosa. Nessuno è simile a te, assolutamente nessuno. C'è un passo che voglio leggere nel Salmo 89, versetti 6 e 8. Dice Davide: poiché chi nei cieli è paragonabile al Signore? Chi è simile al Signore tra i figli di Dio? Dio è terribile nell'assemblea dei santi e tremendo fra quanti lo circondano. È bellissimo. Chi? Un'espressione forte. Ma stiamo parlando di chi? Chi cita questo canto, questo salmo? È Davide. Davide aveva tutto. A Davide non gli mancava niente. Ma Davide non ha detto: beh, Signore, tu sei importante, ma i soldi sono altrettanto importanti. Fratelli, qui non si tratta naturalmente di qualcosa che possiamo dire verbalmente, ma di qualcosa che possiamo vivere. A volte capita questo. A volte capita che mettiamo allo stesso livello non solo il denaro, ma anche noi stessi allo stesso livello. Ma quando si entra in quei sentieri e andiamo alla presenza del Signore, ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato tutto. Oh Signore, grazie che mi apri la vista, vedete com'è importante, grazie che mi fai vedere le cose come stanno. In Isaia anche viene ripetuto che nessuno è paragonabile al Signore, perché il Signore è al di sopra di ogni cosa. E poi dice: siede in alto sul suo trono. Anche questo è un particolare importante. Dicevo, perché ha voluto ricordare che il Signore è superiore? Ha voluto ricordare che nessuno è uguagliabile a Lui? Ma poi ci ricorda che Lui siede nel trono. Non dimentichiamo questo. Quando noi pensiamo alla salvezza, pensiamo quasi che Gesù era uno come noi, ma non è così. La grandezza di Dio, sapete dove si vede? Si vede che Dio, nonostante era quello che era, Filippesi capitolo 2, cosa ha fatto? Si è abbassato. Qui dice: il suo trono è in alto. È vero. Gesù è Dio figlio. Eppure Dio figlio cosa fa? Scende. La diversità fra Dio e gli altri idoli che non sono Dio ma sono degli idoli è proprio questa. Il creatore di ogni cosa cosa fa? Vive con il creato. Capite? È interessato al creato. È creato, quando dico creato, naturalmente voglio dire anche noi come suoi figliuoli. Ed è proprio questo che accade. È importante ricordarlo. Lui è nel trono in alto, eppure cosa fa? Si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra. Vedete com'è importante? Nella Pasqua ricorda questo. Il Signore si è abbassato. E allora penso un po' al popolo di Israele, no? Questo popolo che era lì, questo popolo che gridava, e il Signore cosa fa? Ho visto, ho udito, sono sceso e ti voglio portare in una terra meravigliosa, dove scorre il latte e il miele. Ma adesso lasciamo da parte un po' il popolo di Israele, parliamo un po' a livello personale. Cosa dice il Signore? Io ho visto, nonostante io sono il Signore, nonostante io sono il creatore di ogni cosa, ho udito il tuo dolore e nonostante io sono Dio, sono sceso e sono venuto da te. Nonostante tu non te lo meriti, sono venuto da te. Ah, fratelli, ricordiamocelo ogni giorno questo. È per la grazia di Dio, dice l'Apostolo Paolo, io se faccio qualcosa è sempre per la grazia di Dio, quella grazia che interviene sempre nelle nostre vite e per le nostre vite. Allora, il nostro Dio è veramente grande, è vero, non possiamo dargli una definizione, ma possiamo dargli, portargli una lode sincera. Un terzo aspetto che vediamo, che ancora il sacerdote insieme a tutti i fedeli leggevano e cantavano davanti al Signore, sono dai versetti 7 al versetto 9. Non solo il Signore siede in alto, ha parlato un po' della grandezza di Dio, per quello che possiamo capire, ma adesso comincia a parlare anche dell'opera compassionevole del Signore. Israele deve ricordare che Dio è compassionevole. Noi dobbiamo ricordarci che Dio è stato compassionevole nei nostri confronti. Quando si parla di compassione, vuol dire che qualcuno ha compassione rispetto all'altra persona, cioè comprende la sofferenza, il dolore, l'infelicità che sta vivendo quell'altra persona. Dio l'ha fatto. Dio ha visto questo ed è venuto. E dice, versetti da 7 a 9, vediamo come il Signore è compassionevole. E la prima cosa che viene ricordata in questo salmo che viene cantato durante la Pasqua è proprio questa caratteristica di Dio. Lui ha avuto compassione di noi. Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame per farlo sedere con i principi del suo popolo. E poi dice, fa abitare la sterile in famiglia, quale madre felice tra i suoi figli. Alleluia. Beh sì, il misero dalla polvere. È bello, no? Noi vediamo che il Signore Gesù Cristo è venuto, adesso non voglio prolungarmi, ma ci sono diversi versetti. Il Signore Gesù Cristo è venuto proprio per quelli che erano miseri, per quelli che erano infelici, per quelli che non avevano niente, e per sollevare, guardate i verbi, rialza, solleva e addirittura li fa sedere fra i principi. Il Signore non è come noi, che iniziamo bene e poi ci fermiamo. Il Signore salva e fa sedere fra i principi, cambia completamente tutta la nostra vita, la nostra sorte cambia completamente. Voglio leggere un passo, Isaia 57:15. versetto 16, dice, infatti così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito. Per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Io infatti non voglio contendere per sempre, né serbare l'ira in eterno, affinché gli spiriti, le anime che io ho fatte, non vengano meno davanti a me. È bellissimo questo versetto, ci parla proprio di chi è, del carattere del nostro Signore e Salvatore. Il Signore non vuole contendere per sempre, se no dovrebbe distruggerci, se no l'umanità già non ci sarebbe più. Eppure, lui cosa dice? Io l'eccesso, io che sono in alto, scendo per liberarvi. E queste sono cose meravigliose. che il Signore ha compiuto nella nostra vita e non possiamo ricordarci una volta ogni tanto. Ma tutto questo deve essere ricordo giornaliero affinché noi possiamo vivere ora e sempre la lode al Signore, portando la lode al Signore. Dice l'ultimo versetto, parla della donna sterile facendola abitare in una famiglia composta dai suoi figli, una donna sterile. Nella scrittura vediamo tante gravidanze miracolose, no? Possiamo vedere Anna, possiamo vedere Elisabetta, possiamo vedere tante gravidanze miracolose, tra cui la più miracolosa e la più grande è stata quella di Maria, la mamma di Gesù, è vero? Questa donna che addirittura non aveva un uomo, ma era vergine, eppure il Signore ha compiuto questo miracolo facendo nascere la persona di Gesù. Noi sappiamo che una donna sterile era una donna comunque reputata maledetta, una donna che non era benedetta da Dio, una donna che non aveva futuro, no? Veniva vista così. Ma qua vediamo che questa donna viene benedetta. Troviamo un passo in Isaia, e lo leggiamo, è l'ultimo versetto che leggiamo, 54, versetto 1, ma leggiamo dal versetto, da Salmo 53, versetto 12.
Salmo 53.
Perdonatemi, Isaia 53, perdonatemi, 53, versetto 12, e poi 54, versetto 1. Dovremmo dire che è una continuazione, 54.1, a 53. Dice nel versetto 12, perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Qui sta parlando della persona di Gesù Cristo, sta parlando della sua morte, ma non si ferma qua. Va avanti in Isaia 54.1 e dice: esulta, o sterile, tu che non partorivi. Dai in gridi di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie di parto, poiché i figli dell'abbondanza saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. In Galati l'Apostolo Paolo riprende questo passo, parlando di che cosa? Della benedizione che abbiamo avuto. I figli della sterile, guardate il frutto che il Signore ha portato attraverso la morte di Cristo Gesù. Là dove non c'era più speranza, c'è stata una grande speranza, una grande benedizione. La sterile ha partorito. E qual è il frutto che ha portato? Attraverso Gesù Cristo è stato portato il frutto della salvezza. Non c'è più la maledizione, non c'è più la condanna, ma una grande gioia. Un altro miracolo che viene compiuto, il miracolo verso colei che non aveva figli e si rallegra nella sua famiglia fra i suoi figli. Oggi noi siamo il frutto della benedizione del nostro Signore Gesù Cristo. Allora, cari fratelli, vedete, Israele doveva ricordare questo, ma anche noi dobbiamo ricordare questo. Ancora una volta un canto meraviglioso, un canto che dobbiamo ripetere ora e sempre nella nostra vita, nelle nostre giornate. Non possiamo mantenerci lontano, non possiamo vivere la vita spirituale a settori, ma siamo chiamati a viverla costantemente in quei sentieri della lode, preparandoci, cari fratelli, ad arrivare a quell'altare per poter girare intorno e dire: Signore, io mi sono preparato, ho camminato nella giustizia, ho camminato nella verità e adesso mi sono preparato per lodarti. Questo ci porterà allora a dire, o meglio, porterà il Signore a dire: benissimo, accetto la vostra lode. Ma cari fratelli, è bello poter parlare e poter dire delle parole, pronunciare delle parole che hanno un senso, cioè dove sappiamo veramente quello che stiamo dicendo. Che il Signore possa benedire la sua parola. Amen.
Amen. Allora, fratello, abbiamo ancora qualche minuto. Chi desidera può ringraziare il Signore.